nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci affidiamo al Signore nel silenzio. Fa, Signore, che possiamo sempre cantare la Tua lode. Fa che possiamo riconoscerti come nostro Signore Re. E fa che possiamo in Maria ritrovare una benedizione e un segno della Tua grazia. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Allora, stasera prendiamo un testo dell'Antico Testamento. In particolare il Salmo 45. Prendiamo un Salmo questa volta. Perché in questo Salmo troviamo un'espressione e un riferimento che spesso è collegato proprio a Maria, alla Madonna. Ecco, lo ascoltiamo, poi ci fermiamo un po' in silenzio. Liete parole mi sgorgano dal cuore. Io proclamo al Re il mio poema. La mia lingua è come stilo di scriba veloce. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Perciò Dio ti ha benedetto per sempre. O prode, cingiti a fianco la spada. Tua gloria e tuo vanto, e avanza trionfante. Cavalca per la causa della verità, della mitezza e della giustizia. La tua destra ti mostri prodigi, le tue frecce sono acute. Sotto di te cadono i popoli, colpiscono al cuore i nemici del Re. Il tuo trono, oh Dio, dura per sempre. Scettro di rettitudine è il tuo scettro regale. Ami la giustizia e la malvagità detesti. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni. Di mirra, aloe e cassia profumano tutte le tue vesti. Da palazzi d'avorio ti rallegri. Il suono di strumenti accorda. Figlie di re fra le tue predilette, alla tua destra sta la regina in ori di Ofir. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Il re è invaghito della tua bellezza, è lui il tuo signore. Rendigli omaggio. Gli abitanti di Tiro portano doni, i più ricchi del popolo cercano il tuo favore. Entra la figlia del re, è tutta splendore, tessuto d'oro è il suo vestito, è condotta al re in broccati preziosi, dietro a lei le vergini, sue compagne, a te sono presentate. Condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del Re. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai principi di tutta la terra. Il tuo nome voglio far ricordare per tutte le generazioni, così i popoli ti loderanno in eterno, per sempre. Allora, questo Salmo, appunto, innanzitutto fa parte di questa raccolta, no? Di inni, preghiere. I Salmi sono di vario genere, no? Sappiamo, di per sé esprimono una preghiera, sono preghiera, però i generi sono molto diversi, perché ci sono veri e propri inni, ci sono salmi sapienziali che si soffermano su alcune caratteristiche, alcuni insegnamenti, no, che vogliono rimarcare, e quindi di lode del giusto, no, dell'uomo giusto davanti a Dio. Ci sono salmi che esprimono proprio momenti che accompagnano momenti proprio di preghiera, no? Nel Tempio, alcuni riti, alcuni rituali nel Tempio. Oppure salmi che accompagnano i pellegrini verso Gerusalemme. No? E quello che abbiamo ascoltato stasera è il Salmo 45, che nel titolo, titoletto non quello proprio compreso, no, nel primo versetto, ma il titolo apposto nella traduzione, a meno che ho qui davanti, è Epitalemo Regale. Epitalemo Regale, cioè un canto, un inno che canta, no, il matrimonio del re. E ci può stare, perché in effetti, se vediamo bene, si parla proprio del re nella prima parte e poi della moglie che viene a lui presentata, no? E si parla proprio del matrimonio, del momento proprio della loro unione davanti a Dio. Quindi un canto di lode, di ringraziamento per questa occasione, per questo momento. Tuttavia, appunto, se si trova nella Bibbia ed è parola di Dio, certamente esprime qualcosa di più. Come succede spesso per alcuni testi, come il Cantico dei Cantici, per esempio. Pensate al Cantico dei Cantici, in cui non si parla proprio di Dio, no? Solo c'è un riferimento solo al Signore, no? In tutto il Cantico dei Cantici, ma sappiamo benissimo invece come appunto è stato riletto ed è nella Bibbia per questo motivo, non come canto d'amore dello sposo e della sposa, ma o di uno sposo e di una sposa, ma sono il canto d'amore di Dio e del suo popolo. Anche questo Salmo ovviamente è stato riletto ed è qui per questo motivo, perché è stato riletto come appunto la lettura, no, l'interpretazione più bella, no, di ringraziamento della unione, del matrimonio, della comunione tra Dio e il popolo di Israele. I cristiani lo hanno fatto proprio, insieme a tutto l'Antico Testamento naturalmente, ma lo hanno riletto ovviamente nella chiave appunto del matrimonio, dell'unione di Dio con il nuovo Israele, con la Chiesa. Inoltre, appunto arriviamo al perché l'ho scelto stasera, ecco, è anche stato riletto più volte in riferimento anche a Maria, alla Madonna. Ecco, cogliamo qualche spunto e cerchiamo poi di leggere anche qualche spunto mariano, più chiaramente riferito a Maria, in questo Salmo. È chiaro che, vedete, questo Salmo anche nella sua espressione, tra virgolette, profana, no? Per certi versi, anche se non dimentichiamo che il re era anche in quel momento il capo religioso, no? Un po' come per gli anglicani, no? Il re o la regina d'Inghilterra sono loro, di per sé il re o la regina, nello statuto della Chiesa anglicana, il capo religioso, anche se di fatto poi c'è una gerarchia ecclesiastica che guida la comunità, no, e le chiese anglicane, però no, nel concreto è così, in teoria, no, come riferimento è perché? Perché si vuole vedere, no, nella figura del re un dono di Dio che guida il popolo. Per Israele ovviamente la cosa era ancora più forte, come era per tutti i popoli d'Oriente. Anzi, in molti popoli il re era divinizzato, no? Pensate in Egitto, no? Era divinizzato, una figura quasi divina, no? Per il popolo. Per Israele questo non avverrà mai, cioè non è una figura divina, ma è il Mashiach, è il Messia. Cioè il Messia, prima che il Messia atteso, l'unto era il re, o il sommo sacerdote, i sacerdoti, no? L'unto del Signore, perché nella consacrazione veniva unto d'olio, no? E quell'unzione rappresentava appunto la consacrazione appunto a Dio e di Dio. Quindi il re aveva anche comunque una funzione riconosciuta, no? Dal punto di vista religioso. Ma qui nel Salmo è chiaro che questa funzione diventa poi simbolica e porta direttamente, appunto simbolicamente, porta a Dio stesso. E viene esplicitato nel Salmo, eh? Viene esplicitato, ci arriviamo, adesso lo vediamo. È un salmo molto bello di per sé, no? Costruito bene, con una prima parte che si ferma proprio sul re, no? Un momento di, come dire, di esaltazione, no? Del re, della figura del re. E dall'altra parte poi invece, dal versetto 11 in poi, questo volgersi, no? Il compositore, no? Di questo canto, si rivolge appunto alla promessa sposa, alla principessa che diventerà appunto regina, la moglie del re. È anche un canto d'amore per certi versi, no? Per quello che esprime, no? Soprattutto appunto nella seconda parte. Vediamo la prima parte. E innanzitutto incomincia con una piccola introduzione, cioè un introito, diciamo, no? Il primo versetto fa parte di una catalogazione del Salmo, no? Non sempre molto chiaro per noi, perché sono riferimenti che sono stati scritti, no, anticamente, per come il canto il Salmo doveva essere cantato, no? Eseguito, no? Quindi per noi non è così chiaro. Però anche nel primo versetto, come vedete, c'è scritto canto d'amore, quindi è giusto, ecco, riconoscerlo come tale, perché così viene letto anche proprio nell'antica presentazione, no? del Salmo. Poi appunto incomincia il Salmo con queste parole, e lo scriba, no? È l'autore, no? Che in modo strano, perché non accade sempre, anzi è raro piuttosto nei Salmi, no? Invece ecco qui l'autore di questo inno è come se si firmasse, come se si presentasse lui stesso, no? Liete parole mi sgorgano dal cuore, proclamo al re il mio poema, la mia lingua è come stilo di scriba veloce. È una breve ma intensa, no? Introduzione al Salmo, vero e proprio, all'inno, che esprime tutta la gioia, tutta l'intensità, no, del momento. Poi capiremo perché, no, questa intensità, no, a che cosa è dovuta, e questa gioia, no, che promana da questo canto. Per cui sì, è solenne, ma nello stesso tempo, ripeto, è un clima intenso di gioia, no? A livello affettivo quasi, no? Personale. E già questo cogliamolo come un invito anche per noi, no? È bello, no? Cioè, sentiamoci anche noi parte di questa lode che mi coinvolge anche me. Non sto solo guardando una realtà esterna, no? A me, che riguarda il re e la futura sposa. No, c'è anche per me un motivo di gioia. Questo è motivo di gioia anche per me. Perché quell'unione è dono di grazia anche per me. È bello questa tinta personale che non dobbiamo mai dimenticare, fa parte di tutta la tradizione biblica e nostra di fede, ebraica e cristiana. Un rapporto personale con il Signore, che ci raggiunge nell'intimo, che fa parte della nostra vita. Non stiamo parlando di cose esterne, che non ci toccano. Dopodiché incomincia, ecco, l'inno vero e proprio. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Incomincia così, con questa espressione che ritroviamo anche nel Cantico dei Cantici, non a caso appunto, no? Come appunto l'espressione di una bellezza riconosciuta, cantata, che diventa cantico appunto. Questo è un versetto che ha ricevuto tante riletture, no? Di fede. È la cosa, ecco, davvero più bella, no? Scusate, cioè, che possiamo dire a Dio. E per noi cristiani a Gesù, perché il figlio dell'uomo, tra i figli dell'uomo, no? Il figlio dell'uomo per eccellenza appunto per noi, no? Nella sua bellezza, una bellezza interiore, profonda, è Gesù. Mi viene in mente un commento bellissimo di Sant'Agostino, no? Che collega appunto questa espressione, pensate un po', con un'altra che è l'opposto. Del Salmo 22, che sapete, l'abbiamo ascoltato nel tempo, nella settimana santa, no? Il Venerdì Santo, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché mi hai abbandonato? E dove si dice che Gesù non è più uomo, io sono un verme, non uomo, rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente. Non si riconosce più nemmeno come uomo. E Sant'Agostino, in modo molto pertinente, giusto, ecco, dice che invece proprio in quella deformazione di quel volto sfigurato appunto dalla violenza degli uomini, no? C'è la bellezza più grande. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Cioè la bellezza dell'amore di Dio, che là è riconoscibile, in quel volto sfigurato. È un bellissimo, ripeto, commento di Sant'Agostino, che prende spunto appunto da questo salmo, da queste parole. E ripeto, se leggiamo queste tre espressioni, no, non facciamo fatica, no? Ad applicarla a Gesù in modo pieno, totale, no? Beh, un po', se volete, un po' come i canti d'amore, no? Se voi ci fate caso, no? Almeno a me succede che certe canzoni d'amore, no? Tu sei tutto per me, tu sei il centro, no, dell'universo. Se le prendiamo alla lettera, non si realizzano mai nessun rapporto umano. Anche il più bello e il migliore che ci possa essere non è quello, no? Non sarà mai quello, perché nessuno può essere il centro dell'universo e della mia vita, no? Nemmeno la persona amata, paradossalmente, no? Perché? Perché nell'altro c'è la stessa mia fragilità, in modo diverso. Ma c'è fragilità. Per cui nessuno può essere pienamente il centro, il sostegno della vita dell'altro. Eppure quei canti d'amore, quelle canzoni d'amore, dicono questo, no? Perché l'amore aspira a questo, è vero. L'amore cerca questo. Ecco, ma la fede ci dice una cosa bellissima, che poi questa nostra aspirazione, questo nostro desiderio, dov'è che si realizza veramente, totalmente? Solo nel Signore. Solo nel Signore quelle parole sono veramente, totalmente vere, no? Realizzate. Solo nel Signore. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Sulle tue labbra è diffusa la grazia. Perciò Dio ti ha benedetto per sempre. In chi c'è una bellezza così superiore a tutti? In chi ci può essere una grazia che si diffonde sempre, no? In chi una benedizione eterna? Ecco, è ovvio che la Chiesa non ha fatto fatica, ripeto, ad applicare queste parole, a riconoscere queste parole in Gesù. In Lui soltanto c'è questa pienezza. E poi, ecco, questo richiamo dei versetti successivi a quello che è il Re, la figura del Re. Il prode, cinto con la spada, a lui la gloria e il vanto, no? Perché il re doveva essere la guida, il custode della sicurezza, ecco, del popolo, no? Quindi l'aspetto bellico, diciamo così, no? Di custodia, no? Di sicurezza, no? E dall'altro, invece, avanza trionfante, cavalca. E poi questo richiamo invece alla verità, alla mitezza e alla giustizia. Per la causa della verità, della mitezza, della giustizia. È bello perché vedete questa parte, questi versetti del Salmo, vedete, confluiscono verso una dimensione invece molto concreta, sembrano partire da un'immagine bellica, no? Che fa riferimento alla potenza bellica, invece poi vanno a toccare, no? La verità, la mitezza, la giustizia. Perché? Perché il re era il detentore, soprattutto di quello, doveva essere. Infatti, perché poi nei libri dei re troviamo continuamente da parte, no, dei profeti, no? Perché i libri dei re sono libri profetici di per sé. Noi li chiamiamo libri storici, ma gli ebrei li chiamano, sono tra i libri profetici, è vero, perché in realtà i protagonisti non sono i re, sono i profeti, gli uomini di Dio, che giudicano i re. E li trovano quasi sempre, solo due re si sono salvati, tre, più o meno. Ma se no, quasi tutti sono in perdita, no? Solo di Davide, di Giosia e di Ezechia c'è un vantaggio sulla dimensione, appunto, loro di giustizia, di verità, di mitezza, anche se hanno sbagliato pure loro alcune cose, ma almeno hanno amato il Signore, hanno custodito, no, la giustizia anche presso il popolo. Perché il re dovrebbe essere questo, il custode della giustizia in mezzo al suo popolo. E anche qui sono parole, vedete, per noi fin troppo evidenti, no, in quella che è la rilettura cristiana, no? Applicata a Gesù dalla Chiesa Apostolica. Verità, mitezza, giustizia, Pensate ai passi del Vangelo dove queste parole sono coniugate con Gesù, no? Mite umile di cuore, eccetera, no? Il mite, no? Così lo presenta spesso Matteo. La verità è invece la parola chiave di Giovanni, il Vangelo di Giovanni continuamente ritorna sulla verità, la verità che abita, si manifesta in Gesù pienamente. E che il povero Pilato, per dirne una, ma sono tanti i testi, no, non riconosce che cos'è la verità, ce l'aveva davanti. E Gesù non risponde, ovviamente, perché la verità non è un concetto. È la giustizia. È la giustizia. Anche qui Matteo insiste spesso su questa dimensione, no? Fin dall'inizio del Vangelo, perché si adempia ogni giustizia, lascia fare, dice Gesù a Giovanni Battista che non lo voleva battezzare, come tu vieni a battezzarti? Lascia fare, perché si adempia ogni giustizia. Ecco, Gesù rappresenta il re vero, colui che regge il suo popolo, perché re significa proprio questo, sapete? Il re non sta sopra, dovrebbe stare sotto, regge dal latino, tiene, sostiene il popolo. E questo Gesù l'ha interpretato davvero fino in fondo. Gesù sta in fondo, si è messo sotto, non sopra. I re terreni interpretano appunto in altro modo questa parola. Invece Gesù l'ha interpretata per quello che deve essere. E questo salmo appunto lo esprime in modo chiaro, ideale, ma appunto un ideale che in Gesù è diventato reale. Totalmente reale, no? Non sappiamo, è bello perché vedete, in realtà non sappiamo a chi è dedicato questo salmo, anche questo, no? Però meglio così, no? Che non sappiamo a quale re fa riferimento, senza escludere, almeno per alcuni, potrebbe anche essere invece proprio costruito apposta pensando a Dio e al popolo. Pare di no, cioè sembra che si riferisca precisamente a qualcuno. Qualcuno dice Salomone, qualcuno dice Geroboamo, qualcuno dice Acab, perché c'è questo riferimento a Tiro, no? Gli abitanti di Tiro portano doni, quindi è in un testo che lì è un po' corrotto e non si capisce bene perché no. Potrebbe fare riferimento alla figlia, no? di Tiro, che però appunto così il testo masoretico legge, che potrebbe essere un riferimento appunto al popolo, no? Figlia di Tiro intesa come appunto la cittadinanza di Tiro, no? Gli abitanti di Tiro che portano questi doni. E quindi potrebbe essere una principessa di Tiro che è nel, a me, in quelle che sono, no, riferiti nella Bibbia, c'è Acab che sposa una principessa di Tiro, ma non sappiamo di fatto, non è detto. E forse è meglio così, ripeto, perché in questa vaghezza, in questo riferimento, no, non diretto ad una persona, forse ecco, cogliamo di più il senso che poi questo salmo, come vi ho detto, ha acquisito per essere qui nella Bibbia, no? Che va al di là del particolare storico a cui fa riferimento. E poi c'è appunto un ritorno su questa preminenza, no, di Israele sugli altri popoli. La tua destra ti mostra i prodigi, le tue frecce sono acute, sotto di te cadono i popoli, colpiscono al cuore i nemici del re. certo Israele, sappiamo, ha vissuto lungo il suo cammino, diciamo, storico di monarchia, guerre continue, no? Questo che i profeti hanno voluto comunque leggere anche come una difesa, no, dell'elezione del popolo, no? Il popolo eletto dal Signore, nella custodia anche della fede. È una lettura che oggi per noi ovviamente assume un significato diverso. Per noi cristiani diventa una rilettura spirituale, no? E quindi i nemici non sono più Moab, Ammon, i regni vicini a Israele, ma Damasco, ma sono i nemici con cui abbiamo a che fare dentro di noi, no? E le frecce acute, quindi da dirigere contro questi nemici, sono altri. Quei popoli sono il paganesimo, no? Il confronto con un mondo pagano che è sempre lì ad assediare il popolo eletto e il suo re. Ma appunto, se c'è lui che guida, le sue frecce, le tue frecce acute, sono acute, colpiscono al cuore i nemici. Anche queste, ripeto, sono riletture che dobbiamo fare in una chiave spirituale, che hanno un significato profondo anche qui. Non vinciamo noi la guerra contro il male, no? Come ho detto prima, quella verità, quella mitezza, quella pienezza di giustizia sta solo in Dio. E queste sono le frecce acute, no? Che colpiscono al cuore il nemico. Altrimenti non perdiamo solo qualche battaglia, rischiamo di perdere la guerra, no? Qualche battaglia la possiamo perdere, ma se non c'è lui a guidarci, mi sa che perdiamo la guerra, no? Spiritualmente. È un po' il messaggio che tanti nel rileggere questo salmo hanno trasmesso, no? Poi nella patristica soprattutto. Ecco, le letture più belle di questo salmo sono nei padri della Chiesa, dove appunto le riletture simboliche, no, della scrittura e particolarmente di questo salmo sono molto belle, molto come dire, creative, ma creative no, perché vagano nel nulla, perché toccano il vissuto poi della fede cristiana, no? Della vita della Chiesa e di ogni credente. Arriviamo al versetto 7, dove appunto questo salmo riconosce a Dio, ecco, il riferimento, in Dio il riferimento. Il tuo trono, o Dio, dura per sempre. Scettro di rettitudine è il tuo scettro regale. Ami la giustizia e la malvagità detesti. Il tuo trono, Dio, dura per sempre. Quel trono è di Dio. Qui c'è una lettura. Ecco, questi versetti probabilmente sono aggiunti, perché vedete che c'è una digressione, cioè si passa stava parlando del re, no? E poi invece va a Dio. Il tuo trono, Dio, dura per sempre, è riferito direttamente a Dio. Il discorso, la prospettiva cambia. Non è da escludere che questo versetto sia stato aggiunto appunto nella rilettura del Salmo in chiave teologica e religiosa. Appunto, dove si riconosce che il trono è di Dio, non dell'uomo. Il re è lui, scettro di rettitudine, il tuo scettro regale. E appunto, senza quel riferimento, il tuo trono, Dio, dura per sempre, sarebbe quello appunto del re? No, scettro di rettitudine, il tuo scettro regale è di Dio. come l'amore per la giustizia e la malvagità che detesta. Richiama tanti passi, no, dell'Antico Testamento in cui si parla di Dio così, in questi termini: colui che appunto ama la giustizia, cerca la giustizia negli uomini e la crea egli stesso, e detesta la malvagità, la falsità e tutto ciò che non appartiene a lui. Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato. Qui si ritorna sull'uomo, sul re, con olio di letizia, a preferenza dei tuoi compagni. Di mirra, aloe e cassia profumano tutte le tue vesti. E qui c'è un richiamo appunto all'incoronazione del re, quando il re è stato incoronato, unto appunto. Quando veniva unto, poi naturalmente i balsami si utilizzavano anche appunto in occasioni di un matrimonio, di una cerimonia o di una festa particolare. Però c'è un chiaro richiamo all'unzione. Dio ti ha consacrato con olio di letizia, di gioia. È un chiaro riferimento alla consacrazione. E quindi anche in quella consacrazione, ancora una volta, la Chiesa rilegge Gesù, ma rilegge la nostra consacrazione anche in Gesù. Pensate l'olio appunto come segno, no? Anche questo l'abbiamo vissuto in questi giorni, no? Nella messa crismale vengono benedette gli oli, perché appunto il cristiano è unto, è egli stesso consacrato in Cristo. E la veste battesimale, no? Cioè, ci sono tutti una serie di richiami, ripeto, in questo salmo non si fatica a cogliere tutta una serie di richiami alla vita cristiana, al rapporto con Cristo della Chiesa. Dopodiché si fa riferimento alla festa, è festa, e si dipinge un momento preciso. C'è suono di strumenti a corda. Figli di re tra le tue predilette, alla tua destra sta la regina in olio di Ofir. Alla tua destra la regina. Anche questo passaggio di questo versetto, versetto 10, è stato letto anche qui, vedete, senza troppa fatica, in riferimento a Maria. Perché la regina di cui si parla non è la sposa, è la madre, è la regina madre che stava alla destra del re, del figlio. E quindi non si è faticato a cogliere questo riferimento a Maria, no? Chi è che sta alla destra? Rivestita di quelle vesti di salvezza. Vi ricordate, abbiamo letto l'Apocalisse, il segno dell'Apocalisse, la donna vestita di sole, no? Ecco. Questo richiamo appunto in questo salmo è stato riletto chiaramente per la Chiesa e per Maria, madre, la Chiesa madre, Maria madre, madre della Chiesa stessa, del Cristo e della Chiesa. È bello riconoscere appunto, ripeto, questo dono, questa sorgente di grazia che viene dagli uomini stessi. È un mistero grande, se ci pensiamo, no? Il più bello tra i figli dell'uomo che viene dall'umanità stessa, di Maria. E che quindi Maria rappresenta anche lei degnamente alla sua destra. Maria che quindi è indissolubilmente legata al figlio per sempre. Per sempre. E quello che è per sempre di Dio e del figlio di Dio, la grazia, la benedizione, appartengono anche a lei. è lui, è il figlio che le dà dignità. E leggiamolo appunto anche per noi. Quello che vale per Maria, vale per noi. Ecco perché Maria, come dice un prefazio, è madre di consolazione e di speranza, segno di consolazione e di speranza. Proprio perché quello che vale per lei è dato a noi. Quello che in lei si è realizzato è anche per noi realizzabile, offerto. Dopodiché viene l'ultima parte, la seconda parte del Salmo, che è questo canto di amore, è un vero e proprio epitalamo, cioè un canto di matrimonio legato al momento proprio della sponsale, del matrimonio. E qui questo riferimento appunto alla donna che viene presentata. Ascolta figlia, ascolta. Quanto è importante questa prima parola, ascolta, no? E fa riferimento a tutte quelle parole che nell'Antico Testamento e nel Nuovo poi anche sono richiami ad accogliere un lieto annuncio di salvezza. Ascolta, ascolta. Perché la fede nasce dall'ascolto, perché un cuore limpido, puro, nasce dall'ascolto di Dio che parla, che chiama, che dice bene, benedice. Ascolta figlia, guarda, puoi guardare, c'è una realtà che ti sta davanti. E anche questo è per noi importante. Vedete, il passaggio dalla regina, no? Madre che sta a fianco al figlio, alla donna che il figlio prende come sposa, viene da sé, perché appunto si è chiamata ad entrare qui, a vivere questo, è una realtà che già c'è, puoi vederla, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo, la casa di tuo padre, il re invaghito della tua bellezza, è lui il tuo Signore, rendigli omaggio. Ecco, c'è un percorso che bisogna fare, devi dimenticare, lasciare il tuo popolo e la casa di tuo padre. Al di là del fatto che storicamente era proprio così, più o meno doveva essere così. Ma ecco, ancora una volta, rileggendo il significato simbolico del Salmo, esprime davvero il cammino della conversione. Dimentica il tuo popolo. È un chiaro riferimento al lasciare, come c'era prima, nei popoli, no? I nemici del re, lasciare il paganesimo, il mondo pagano. È la casa di tuo padre, hai un altro Signore adesso. Non è più quello. Il re si è invaghito della tua bellezza, è invaghito della tua bellezza. Ecco, quella bellezza che traspare anche appunto nella donna, nella promessa sposa. È la stessa bellezza, perché è vero che nel cuore dell'uomo c'è una bellezza che viene da Dio, è vero, è lui il tuo Signore, rendigli omaggio. Ecco, non avrai altro Dio fuori di me. Il primo comandamento: non avrai altro Dio. Che poi, se volete, è anche il senso anche cristiano del matrimonio, no? Dovrebbe essere. Quella esclusività del matrimonio cristiano che è appunto è un simbolo di quell'amore esclusivo di Dio. Gli abitanti di Tiro portano doni, i più ricchi del popolo cercano il tuo favore. E qui ecco, è la festa che viene tratteggiata, no? Con chi partecipa portando i doni. E poi entra la figlia del re. Ecco, il momento si fotografa, le fotografie queste sono un po', se volete, del momento, no? E qua si fotografa, ecco, l'entrata della figlia del re, no? E beh, sempre un momento atteso, no? Quello quando entra la sposa, no? Ancora oggi e sempre, no? Perché la bellezza della sposa, del suo abito, no? Attrae l'attenzione. Significa qualcosa, ecco, quel tessuto d'oro, sempre questo vivimento all'oro prezioso, no? Che è in quelle vesti, letto sempre simbolicamente, è appunto questo essere rivestiti della grazia di Dio che colma le nostre nudità, i nostri vuoti, no? È lui che riempie. E qui viene appunto espresso come avveniva, portata davanti al re, le vergini sue compagne a te sono presentate, eccetera. E ripeto, tutti questi elementi sono riletti anche in chiave mariana, perché Maria è colei che entra e entrando lei fa entrare anche quelle che sono con lei. Ricordate la parabola delle 10 vergini, no? Quelle che entrano alla festa, quelle pronte. Ecco, entrano con la sposa. È bella questa immagine, no? Con Maria entrano chi è compagna con lei. Condotte in gioia ed esultanza sono presentate nel palazzo del re. Immagini stupende, molto care, no? Di questo entrare nel regno di Dio, nel palazzo del re, che non è un luogo. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai principi di tutta la terra. Questa parola che appunto ricorda il senso del matrimonio, che non è solo l'unione della sposa con lo sposo, ma quello di dare una discendenza. Anche questa è un'espressione simbolica molto bella legata a Maria. Il sì di Maria non è il sì di una donna sterile, che rimane sterile, ma è un sì che la fa madre, e quindi feconda non solo di Gesù, ma di ogni anima che appartiene a Gesù, i tuoi figli. Li farai principi di tutta la terra, governeranno, avranno appunto la capacità di ancora una volta, in chiave simbolica, sostenere la lotta contro il male. E infine, il Salmo chiude con di nuovo un riferimento al Signore. Anche questo potrebbe essere un ritoccato in qualche modo, no? Il tuo nome voglio far ricordare per tutte le generazioni. Qui ritorna anche questo accento personale, no? di chi sta scrivendo, di chi sta componendo l'inno, voglio far ricordare il tuo nome. Così i popoli ti loderanno in eterno, per sempre. Si parla del re? Si parla di Dio. L'unico nome, come dice Pietro negli Atti degli Apostoli, no, sotto il quale essere salvati, è quello di Gesù. Per tutte le generazioni, i popoli ti adoreranno in eterno, per sempre, eterno, sempre. Non appartiene agli uomini, appartiene a Dio. Il Salmo quindi che conclude, no, si conclude con questo di nuovo richiamo alla figura del re, all'esaltazione della figura del re. In realtà nei ritocchi che si capisce ci sono, no, nella tradizione di come ci è stato trasmesso, fa chiaro riferimento a colui che al nome che è al di sopra di tutti gli altri nomi, al nome che non ha nome, perché non siamo noi a nominarlo, ma è Lui che ci chiama per nome. E il suo nome, appunto, sarà sempre ricordato. Perché? Perché è colui che guida, regge i popoli, e da qui la lode, la loro lode. Preghiamo il Signore, perché ogni volta che preghiamo, e preghiamo soprattutto con i salmi, ci ricordiamo appunto, no? Di quanta grazia ci è stata donata, ci è donata attraverso il Signore. Il Signore Gesù. È bello che i salmi che rileggono l'umano, no? Tutto ciò che Dio ha fatto, ha operato in Israele, appunto, come cristiani li possiamo rileggere tranquillamente, senza fatica, no? In Gesù e nella Chiesa. E questo Salmo, come vi ho detto, ci regala questo richiamo a Maria, così pertinente, così, no? Chiaro per noi, no? Che l'ha scritto non ci poteva nemmeno immaginare, ma per noi oggi questa parola, ecco, anche questa è un dono, ci ricorda quella compagnia di grazia, di fedeltà, di bellezza che ci è data in Maria. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Padre, Figlio e Spirito.